weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono per un nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica la domenica mattina ci porta a visitare paesi, in particolare del Lazio, del centro Italia, a caccia di tradizioni. Quest'oggi ci recheremo nuovamente nel Frusinate, il nome del paese ve lo svelerò tra poco. Prima, come mia abitudine, invece vi leggo alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati nella giornata del 27 agosto. Parliamo di San Narno, vescovo di Bergamo. Frate Branca da Gandino, che visse nel secolo XIII, è il più antico scrittore che menzionò San Narno. Pose il santo come vescovo di Bergamo dopo la persecuzione di Diocleziano. Tenne la carica episcopale Narno probabilmente verso la metà del secolo IV, secondo alcuni studiosi in particolare negli anni 334-345, e sembrerebbe che sia stato proprio Sant'Ambrogio a consacrarlo terzo vescovo di Bergamo. È incerto il luogo della nascita, chi dice Castione, chi Ogna, chi Villa d'Ogna, ma si propende per Ogna, appunto, in vicino Bergamo. Si ritiene che abbia fatto lui costruire la primi basilica alessandrina, della quale sarebbe stata promotrice Santa Grata. E Narno morì nella sua sede di Bergamo verso il 345 e fu sepolto a 4 metri di profondità dal coro nella cripta dell'antica chiesa alessandrina. Nel 1561 si dovette abbattere per ordine della Serenissima l'antica basilica di Sant'Alessandrio, e le reliquie di San Narno, insieme a quello del successore San Viatore e di altri santi, furono trasferite alla chiesa di San Vincenzo, odierna cattedrale di Sant'Alessandro, dove tuttora sono venerate. Durante questi lavori si trovò una lapide antica che indicava il luogo dove erano sepolti sia San Narno sia San Viatore, indicando tra l'altro il titolo di confessore, che anticamente comprendeva anche i martiri. Si pensa che forse Narno ha subito maltrattamenti in gioventù durante la persecuzione di Diocleziano. Nei secoli successivi vi furono altre 4 ricognizioni delle reliquie. In un calendario del secolo XI e in uno del secolo XIII di proprietà del monastero di Santa Grata, la festa di San Narno è posta al 27 agosto, data che poi è passata in altri cataloghi e anche nel martirologio romano. Questi sono alcuni dati riguardanti San Narno, vescovo di Bergamo, ricordato nella giornata del 27 agosto. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però ascoltiamo insieme un brano di Francesco De Gregori.
Guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. Poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardarla uno non si stanca.
Thank you.
questa nave fa 2000 nodi, in mezzo ai ghiacci tropicali, ed ha un motore di 1 milione di cavalli che al posto degli zoccoli hanno le ali. La nave fulmine, torpedi nemici, scintillante bellezza, fosforo e fantasia, molecole d'acciaio, pistone, rabbia, guerra, lampo e poesia. E in questa notte elettrica e veloce, in questa croce di 900, il futuro è una palla di cannone accesa e noi lo stiamo quasi raggiungendo. E il capitano dice al mozzo di bordo: signor mozzo, io non vedo niente, c'è solo un po' di nebbia che annuncia il sole. Andiamo avanti tranquillamente.
E sfumano le note del Barrano, I muscoli del capitano di Francesco De Gregori. Siamo quindi pronti a svelare il nome del paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Vi dicevo in apertura che ci rechiamo nel Frusinate ed esattamente andiamo a Sette Frati, quindi evidentemente provincia di Frosinone, da dove abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il vice sindaco Antonio Bernardelli. Allora, innanzitutto grazie della sua presenza con noi quest'oggi, vice sindaco.
Sì, un augurio di buona giornata agli ascoltatori di Radio Vaticana. La mia presenza poi è doverosa e molto molto piacevole.
Ci fa molto piacere, la sentiamo ben carico, perché poi bisogna essere carichi, perché proprio in questi giorni Sette Frati vive un momento importante, una tradizione, una festa. Ci dica lei che festa è, di che cosa si tratta e che cosa avverrà.
Bah, partiamo dalla stretta attualità. Questa sera decima edizione della Magna Longa, che è una sorta di percorso gastronomico all'interno del borgo medievale di Sette Frati, alla ricerca di antichi sapori. Vengono proposte antichissime ricette realizzate in maniera assolutamente artigianale e molto molto gradite da un pubblico che negli anni è andato sempre più aumentando. Possiamo anche scendere nel dettaglio: si parte dagli antipasti con crostini e formaggio locale, il pane a mollo, che è una sorta di minestra realizzata con verdure e legumi e osso di prosciutto, e con pane raffermo, quindi il recupero, e quindi un piatto assolutamente povero, sagni e fagioli, che è pasta tirata a mano con acqua e farina, senza uova quindi, e con ottimi fagioli locali, poi ancora la polenta, che da noi era praticamente di attualità durante tutto l'anno, poi ancora tacconelle, un altro tipo di pasta, la trippa, le cotiche e fagioli, la pecora cucinata con erbe di montagna. Sette Frati si trova in montagna e quindi anche qui rispettiamo quella che è la tradizione di sempre. E
insomma, un menù assolutamente ricco, articolato, variato. Chi è che si occupa proprio di cucinare tutte queste prelibatezze?
E qui c'è la parte forse più interessante da un punto di vista proprio del paese, perché a cucinare ci sono certamente anche dei ristoranti locali, ma partecipa in effetti tutta la popolazione, e quindi ogni singolo piatto viene curato in uno stand che è animato proprio da nostri compaesani.
Quindi c'è una partecipazione importante da parte della popolazione di Sette Frati. Visto che ci siamo, quanti sono gli abitanti di Sette Frati?
Ma molto pochi, siamo sotto le 900 unità, che però aumentano a dismisura durante il mese di agosto, quando Sette Frati diventa meta di ritorno per tanti nostri concittadini che vivono all'estero. Abbiamo comunità che ammontano a migliaia e migliaia di persone, a Stanford ad esempio, a due passi da New York.
Ecco, quindi negli Stati Uniti si ritrova una forte comunità di Sette Frati, alcuni dei quali sono alcuni, diciamo, membri di questa comunità, rientrano poi evidentemente anche in questo periodo, magari proprio per partecipare alla Magna Longa. Adesso abbiamo capito anche per quale motivo il nome Magna Longa, e parteciperanno magari anche alcuni dei nostri ascoltatori. In questo senso, qualche notizia anche pratica a livello proprio della festa: quando è il caso di cominciare ad arrivare a Sette Frati?
Noi consigliamo parliamo nel pomeriggio, perché poi cominciano ad esserci problemi di parcheggio. Difatti tutta la strada che porta su in paese verrà letteralmente invasa da un fiume di auto, e quindi ecco, è preferibile arrivare nelle prime ore del pomeriggio.
Ecco, questo in particolare nella giornata di oggi 27.
Di oggi, certamente. Poi noi tra l'altro siamo alla conclusione di un ciclo di festeggiamenti, perché quelli poi più importanti sono di carattere religioso, perché Sette Frati è meta insieme alla sua valle di Canneto, che si trova a 1020 metri di altitudine, in pieno parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. E nella valle di Canneto c'è stata un'apparizione mariana, e quindi da circa 1000 anni è appunto meta di un pellegrinaggio che vede giungere pellegrini da 4 regioni, Lazio, Abruzzo, Campania e Molise, addirittura organizzati in compagnie che affrontano un lunghissimo percorso a piedi per portarsi nel santuario.
Ecco, questo percorso avviene in un momento particolare?
Sì, certo, dal 18 al 22. Diciamo che il 18 parte la processione dal paese per raggiungere il santuario nella valle. Nei giorni successivi cominciano ad arrivare i pellegrini anche da altre località. Il clou degli arrivi nel giorno 21, quando possiamo valutare attorno alle 40.000 unità le presenze all'interno della valle.
Quindi in questo senso ce lo possiamo segnare anche per il prossimo anno, in questo periodo di agosto, quando appunto tra l'altro Sette Frati accoglie molti di coloro che hanno abbandonato il paese per andare a lavorare all'estero, quindi si ritrova una comunità molto più ampia rispetto ai residenti. Ecco, in quel periodo, in particolare dal 18 al 22 con il clou il 21 agosto, ogni anno c'è questo importante pellegrinaggio.
Certo, c'è il clou in valle per quanto riguarda il 21, invece qui a Sette Frati il 22, quando ritorna la Madonna pellegrina che ha raggiunto la valle e viene salutata, perché arriva durante la sera, viene salutata da fuochi artificiali che rischiarano l'intera valle di Comino, e anche questo è un appuntamento che richiama migliaia di pellegrini, ma anche di semplici curiosi che sono attratti proprio da questo tipo di festeggiamento tradizionale, ma davvero molto molto coinvolgente.
E visto che stiamo parlando di appuntamenti importanti proprio per la comunità di Sette Frati, magari in maniera più sintetica, però vogliamo ricordare un altro paio di appuntamenti che magari sono importanti durante l'anno.
Ma durante l'anno, ecco, siamo sempre sulla gastronomia. Da qualche anno è stata recuperata quella che era l'antica tradizione della polentata, che si tiene nella frazione di Pietrafitta in occasione della festa di Sant'Antonio Abate. Anche qui, per sciogliere un voto, una famiglia tanti anni fa decise di offrire la polenta per tutto il paese. Questa tradizione circa 30 anni fa è stata recuperata e oggi è diventata un altro appuntamento fisso e immancabile.
Quindi in questo senso in gennaio, ovviamente.
In gennaio, certo. E quindi ecco, e poi Sette Frati vale sempre la pena di una visita, perché presenta delle caratteristiche indubbiamente molto interessanti. Abbiamo ad esempio una chiesa che risale al XII secolo, con un bellissimo soffitto a cassettoni, una chiesa che chiaramente nei secoli poi ha subito delle trasformazioni, che ha un bellissimo soffitto a cassettoni, e soprattutto nella parte anteriore, in un portico, riporta un affresco che ricorda in qualche modo la visione di Frate Alberico. E questa è una cosa interessantissima, perché Frate Alberico viene ritenuto da molti studiosi una delle fonti ispiratrici della Divina Commedia, almeno per quanto riguarda il Purgatorio. Ebbene, questa visione risale a un secolo prima di quella dantesca ed è conservata ancora oggi tra i codici dell'abbazia di Monte Cassino. Quindi sarebbe interessante anche un recupero storico di questa figura, che comunque ha a che fare anche con la nascita della grandiosa opera dantesca.
E questa è magari una curiosità per cui ringraziamo il vice sindaco Antonio Bernarelli, perché magari non tutti la conoscevano, diventa un ulteriore motivo di interesse per una visita a Sette Frati. Vogliamo anche dare alcune altre indicazioni di cosa c'è di interessante da fare, da vedere a Sette Frati e dintorni?
Sì, certo. Intanto, ecco, escursioni in montagna. Tra breve arriverà l'autunno e io consiglio di visitare la Valle di Canneto, il Parco Nazionale d'Abruzzo, nel versante laziale, anche nel periodo autunnale. Se si è appassionati di fotografia, come il sottoscritto, si possono cogliere dei colori meravigliosi che non fanno assolutamente rimpiangere quei calendari che vediamo che riguardano invece il Nord America, ad esempio, quando i fagili aceri assumono 10.000 colorazioni diverse e rappresentano una tavolozza da immortalare sicuramente. E poi ecco, andare alla ricerca anche come osservazione degli animali caratteristici del Parco Nazionale d'Abruzzo, tra cui spicca chiaramente il camoscio.
Ecco, perché Sette Frati a che altitudine la si pone?
È a 784 metri sul livello del mare, però ecco, la maggior parte del territorio in montagna, con cime che superano i 2.000 metri.
E il centro storico come si presenta? Ecco, ci faccia fare una passeggiatina virtuale.
Il centro storico storico è intanto visibile dalla valle perché è il punto più alto della valle di Comino, è sovrastato da una torre medievale recentemente restaurata e che speriamo possa diventare presto anche una sorta di area espositiva per quanto riguarda mostre fotografiche, di quadri, eccetera. Quindi abbiamo questa sommità dominata dalla chiesa di Santo Stefano e dalla vecchia torre e con un percorso di viuzze che si snodano all'interno della cinta muraria che esisteva ovviamente in epoca medievale, districandosi tra vicoli, portici e quant'altro. Abbiamo ad esempio un bellissimo fontanile con archi a volte in crociera e archi a tutto sesto, davvero molto interessante, che dovrebbe risalire al XIV secolo. E poi ecco, questo dedalo di viuzze sicuramente affascinanti e che vengono animate proprio stasera nel percorso gastronomico della Magna Longa.
Della Magna Longa, quindi notevoli naturalmente le motivazioni di interesse, di attrazione di Sette Frati, l'abbiamo nominate tante volte, però ancora non sappiamo per quale motivo si chiama Sette Frati.
Si chiama Sette Frati perché questo nome venne praticamente imposto dai monaci benedettini, che voglio ricordare così, eravamo in epoca di evangelizzazione, i sette figli martiri di Santa Felicita, che furono uccisi a Roma durante le persecuzioni contro i cristiani. E il culto di Santa Felicita è ben vivo in tutto il territorio, esistono ancora una chiesa nel centro storico del paese e una edicola nella frazione, quindi in campagna. Il culto di Santa Felicita che tra l'altro soppiantò quello della Dea Mefite con un andamento identico a quanto avvenne nel vicino Sannio.
Ecco, quindi ulteriore curiosità tolta, adesso sappiamo anche per quale motivo il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino si chiama, come l'abbiamo detto, Sette Frati. Ecco, lei inizialmente ci ha parlato in particolare della Magna Longa, quindi già di varie prelibatezze. Noi abbiamo sempre una pagina a questo punto gastronomica, quindi magari ricordiamo ulteriormente quali sono proprio i piatti da non perdere venendo a Sette Frati.
I piatti da non perdere assolutamente sono il pane a mollo che citavo già in apertura, le sagne e fagioli che tra l'altro vivono un altro momento di gloria il 20 agosto durante proprio le festività per la Madonna di Canneto, quindi il 20 agosto c'è una sagra specifica delle sagne e fagioli, e poi questa pecora che viene cucinata con erbe di montagna, con particolari aromi che vengono recuperati per questa occasione, era un piatto della tradizione povera che è stato davvero recuperato dalla Magna Longa stessa, quindi sono tutte cose che fanno parte di una tradizione antichissima di secoli e secoli fa.
E che adesso quindi comunque l'amministrazione e la popolazione di Sette Frati continua a valorizzare. A proposito di popolazione, diciamo prima quanti erano i residenti, ecco, quali sono le fonti principali a livello economico? Voglio dire, c'è più pendolarismo o ci sono anche attività specifiche a Sette Frati?
Non abbiamo grosse, anzi non ne abbiamo assolutamente, questo purtroppo è un cruccio per questa amministrazione come per quella che l'hanno preceduta, perché la riforma, la risorsa fondamentale è stata proprio quella dell'emigrazione. Siamo tutti debitori nei confronti degli emigranti che con le loro rimesse hanno comunque garantito la sopravvivenza del paese. Purtroppo non abbiamo insediamenti industriali, un buon serbatoio viene comunque garantito dalla Fiat, ad esempio, che dista non più di 30 chilometri dal paese, quindi in tanti lavorano alla Fiat. Questo, ripeto, è un cruccio, non è molto facile trovare poi risorse all'interno del paese, ma chiaramente ce la stiamo mettendo tutta.
E peraltro, ecco, lei diceva prima, ecco, una fonte principale è proprio quella che è derivata dall'emigrazione, e infatti voi celebrate adeguatamente, come anche quando in questo periodo estivo ritornano, quindi c'è un'attenzione particolare a coloro che poi ritornano, giusto?
Infatti alcuni giorni fa, circa 10 giorni fa, si è tenuta la festa dell'emigrante, nella quale l'amministrazione incontra gli emigranti anche per sentire un po' quali possono essere le problematiche che a loro sono più vicine, per tentare in qualche modo di affrontarle e risolverle.
Ecco, diceva che la comunità più importante è quella che si trova negli Stati Uniti a livello di quantità.
Sì, certo, Stanford a circa 30 km da New York, ma abbiamo comunità anche in Canada, a Montreal, a Toronto, a Windsor, dove, anche questa è una curiosità, dove troviamo, così come la troviamo a Montreal, un centro mariano, un santuario Madonna di Canneto anche all'estero.
E allora questa è anche un'occasione per salutare noi, come i nostri ascoltatori sanno, la nostra trasmissione la inseriamo sul sito internet della Radio Vaticana, quindi anche da tutti i luoghi che il vice sindaco ha nominato potranno ascoltarci scaricando facilmente la trasmissione, quindi un saluto naturalmente a tutti coloro che, originari di Sette Frati, vivono la maggior parte dell'anno in queste comunità lontane dal loro luogo di origine. Per chi invece è più vicino, quindi in particolare per chi si trova a Roma e vorrà partecipare alla Magna Longa o comunque venire a trovarvi per visitare tutte le cose di cui ci ha parlato Vice Sindaco, qual è la strada migliore da fare per raggiungervi?
Ma diciamo che Settefrati si colloca quasi a metà strada fra Roma e Napoli, quindi anche abbastanza facilmente raggiungibile, sia partendo dalla città laziale, da Roma, dalla capitale, sia partendo invece da Napoli. L'uscita che consigliamo è quella di Cassino. Da Cassino seguire poi le indicazioni per il Parco Nazionale d'Abruzzo e lungo la strada si trovano le indicazioni per Settefrati. Diciamo che da Cassino si impiegano all'incirca 35-40 minuti.
Ecco, quindi da Cassino 35-40 minuti facendo l'autostrada. Quindi insomma, tutto sommato da Roma a Settefrati quanto ci vorrà?
Ma Roma a Settefrati diciamo meno di 2 ore comunque.
Meno di 2 ore, certo. Perfetto. La prendiamo con calma. Tra l'altro sono bellissimi paesaggi da scoprire anche strada facendo prima di raggiungere Settefrati. Un'ultima informazione per questo collegamento. Le chiedo, come nostra abitudine, un numero telefonico per chi volesse magari maggiori informazioni.
Sì, certamente, quello del comune che è 0776 695001.
E io lo ripeto, 0776 evidentemente è il prefisso, 695001 è il numero del comune, del municipio di Settefrati, da dove ci sta parlando e ci ha dato tutte delle informazioni estremamente interessanti il vice sindaco Antonio Bernardelli, che io ringrazio moltissimo. Naturalmente auguro a lei e a tutti gli abitanti di Settefrati, che si chiamano Settefratesi?
Settefratesi,
era facile, questa era facile, a volte sono difficili, oggi era facile, a tutti i sette fratesi, sia quelli residenti sia quelli che si trovano a rientrare dai loro luoghi di lavoro, una felice festa, una buona festa, visto che stiamo parlando della Magna Longa, e grazie ancora ad Antonio Bernardelli, grazie. Per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!